Saluti e bentrovati a tutti per questa nuova analisi.
Salve, bentrovati.
Oggi ci concentriamo su un tema davvero cruciale nelle operazioni aziendali: la responsabilità di chi compra un'azienda per i debiti di chi vende.
Esatto, un tema che tocca da vicino imprese e professionisti.
Prendiamo spunto da un'analisi molto chiara pubblicata l'11 giugno 2025 sul blog dello studio Pizzano. L'articolo si intitola «Cessione d'azienda e responsabilità del cessionario. I debiti devono risultare dai libri contabili».
E commenta una sentenza recente della Cassazione, la numero 14.020 del 26 maggio 2025.
Proprio così. Una sentenza che, sembra confermare un punto chiaro. Tutto ruota attorno alle scritture contabili obbligatorie. O meglio, a cosa c'è scritto lì dentro?
Sì, è un punto dirimente.
È fondamentale per chiunque si occupi di cessioni, acquisizioni, insomma, operazioni straordinarie. Potresti iniziare a inquadrarci la norma di riferimento, l'articolo 256, e cosa ha detto la Cassazione?
Certamente. Allora, l'articolo 2560 del Codice Civile ha due commi principali. Il primo dice, in pratica, che chi vende l'azienda, l'alienante, resta responsabile dei debiti precedenti, a meno che i creditori non siano d'accordo a liberarlo.
Ok, questo è abbastanza intuitivo. E il secondo comma?
Il secondo comma aggiunge che per le aziende commerciali anche chi compra, il cessionario, risponde di quei debiti, in solido con il venditore. Ma, e qui sta il punto, solo se questi debiti risultano dai libri contabili obbligatori.
Ah, ecco. Quindi fammi capire bene. La responsabilità solidale dell'acquirente, quella prevista da questa norma, scatta, diciamo, automaticamente, ma solo se il debito è lì, nero su bianco, sui libri.
Esattamente. È proprio questo il principio che la Cassazione, con la sentenza 14.020, ha ribadito con forza. Non è una novità assoluta, consolida un orientamento.
Ok.
L'iscrizione nei libri contabili non è vista come una semplice prova, capisci? È considerata un elemento costitutivo della responsabilità del cessionario secondo questo secondo comma.
Costitutivo? Cioè che fa nascere la responsabilità stessa?
Proprio così. Se il debito non è iscritto lì, l'acquirente, per questa specifica norma, non ne risponde in solido col venditore. Punto.
E se l'acquirente lo sapeva comunque? Magari gliel'ha detto il venditore, l'ha visto in una mail.
Ecco, questo è un altro punto chiarito dalla Cassazione. Questa conoscenza aliande, cioè in altro modo, al di fuori dei libri contabili, è irrilevante.
Irrilevante? Davvero?
Sì, ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 2560. La Corte dice che questa è una norma eccezionale, che aggiunge una responsabilità e non si può interpretare in modo estensivo. La conoscenza extracontabile non basta a far scattare questa specifica responsabilità solidale.
Sembra un approccio molto formale, quasi rigido. Perché questa scelta? Qual è la logica, la ratio, come dicono i giuristi?
La Cassazione la spiega bene. Si tratta di bilanciare interessi diversi. Da una parte c'è l'acquirente. Deve potersi fidare di quello che legge sui libri contabili ufficiali per capire cosa sta comprando, debiti inclusi. È una tutela del suo affidamento.
Certo.
Dall'altra ci sono i creditori del venditore. A loro viene data una garanzia in più, cioè il patrimonio dell'acquirente, ma solo per i debiti che erano regolarmente registrati.
Capisco. Una sorta di compromesso.
Diventa un criterio oggettivo che dà certezza giuridica.
Ok, la ricerca della certezza è chiara, però mi viene un dubbio. E se questi libri contabili non fossero affidabili, magari tenuti male, incompleti o, peggio, manipolati apposta dal venditore?
È un'ottima domanda, molto pratica.
Questo rigore formale sull'iscrizione non diventa un problema in quei casi?
Guarda, la sentenza e l'interpretazione si focalizzano sulla responsabilità specifica dell'articolo 2560, comma 2. Quella regola serve a delimitare quel tipo di responsabilità solidale automatica.
Ok.
Se poi le scritture sono, come dici tu, irregolari, false, fraudolenti, lì possono entrare in gioco altre forme di tutela. Magari l'acquirente può contestare il contratto di cessione per vizi, o far valere garanzie specifiche date dal venditore, o addirittura configurarsi un illecito.
Quindi ci sono altre strade, potenzialmente.
Sì, ma la responsabilità solidale automatica del 2560,2 resta legata al dato formale dell'iscrizione, questo proprio per preservare quella prevedibilità che si ritiene essenziale.
Bene, questo è un chiarimento importante. Allora, tornando alla regola generale e alle sue conseguenze, quali sono le implicazioni operative più dirette per chi lavora su cessioni d'azienda? Commercialisti, consulenti, imprese stesse?
Le implicazioni pratiche sono notevoli. Prima di tutto, la due diligence, l'analisi dei libri contabili obbligatori, diventa ancora più centrale, se possibile. Bisogna andare a fondo per mappare i rischi di cui l'acquirente potrebbe rispondere.
Quindi non basta un'occhiata generale?
Assolutamente no. Poi, nei contratti di cessione, diventano fondamentali le clausole in cui il venditore dichiara e garantisce che le scritture sono veritiere e complete. È una tutela per l'acquirente.
Immagino. E in caso di problemi, di contenzioso?
Se un creditore vuole agire contro l'acquirente, invocando l'articolo 2560,2, deve portare la prova dell'iscrizione del debito nei libri contabili. È una prova, come dicevamo, necessaria e sufficiente per fondare quella specifica pretesa.
E per i debiti non iscritti, che fine fanno?
Per i debiti non iscritti, l'acquirente non ne risponde in base a questa norma. Potrebbe risponderne solo se si è impegnato esplicitamente a farsene carico con un patto di accollo specifico nel contratto di cessione. Ma è un'altra storia, un accordo volontario.
Quindi facciamo un esempio. Un fornitore del venditore non è stato pagato. Se il suo credito è nei libri contabili,
può chiedere i soldi sia al venditore, che resta responsabile, sia all'acquirente.
Se invece non è nei libri?
L'acquirente, in base all'articolo 2560,2, è al sicuro da quella pretesa. Il creditore dovrà rivolgersi solo al venditore originario. Insomma, per riassumere il punto chiave ribadito dalla Cassazione, la responsabilità solidale dell'acquirente ex articolo 2560 secondo comma si basa solo ed esclusivamente sull'iscrizione dei debiti nei libri contabili obbligatori. La conoscenza effettiva da sola per questa norma non conta.
Questo davvero mette l'accento sull'importanza cruciale della qualità della contabilità. Non è solo un obbligo formale, ma la base della fiducia nelle transazioni.
Assolutamente.
E forse la riflessione finale per chi ci ascolta è proprio questa. Al di là dell'aspetto tecnico legale, questa vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale avere una contabilità trasparente, corretta, veritiera. È un presupposto di correttezza nei rapporti commerciali che va ben oltre il singolo caso.
Condivido pienamente.
Per chi volesse approfondire, l'articolo completo con l'analisi della sentenza si trova sul blog dello Studio Pizzano. E come sempre, ricordiamo che per situazioni specifiche è essenziale il confronto con il proprio commercialista o consulente di fiducia.
Certo, ogni caso ha le sue specificità.
Continuate a seguirci per altri approfondimenti. Grazie per l'ascolto.
Grazie a tutti e alla prossima.